spotatv.it, manifesta la tua unicità. I misteri del faro di Normandia. Testo a cura di Michele Pavan, voce narrante, Michele Amico.
Nel cuore della selvaggia costa di Normandia sorgeva un antico faro, un gigante di pietra che affrontava indomito le tempeste dell'Atlantico. In cima a quel faro abitavano Laura e Luca, una coppia italiana che aveva lasciato la loro vita in patria per un'esistenza tranquilla e isolata. Laura, nonostante la sua cecità, era una donna dallo spirito indomito. Aveva 35 anni, ma l'oscurità che avvolgeva i suoi occhi non aveva mai offuscato la luce della sua anima. Era una scrittrice, con una passione per le storie che nascevano dal profondo del cuore. Storie che trovavano vita nei suoni e nei profumi del mare che la circondava. Il suo compagno costante, oltre a Luca, era Katie, un magnifico pastore tedesco, il suo fedele cane guida. Katie era più di un aiuto, era un'amica, una confidente, la cui presenza rassicurante era un faro nella notte perpetua di Laura. Luca, 38 anni, era un uomo dalle spalle larghe e dalle mani callose, segnate dal lavoro di boscaiolo. La sua passione era la Jeep 4x4 con cui sfidava i sentieri impervi della Normandia. Amava Laura con una forza silenziosa, una dedizione che trovava espressione nelle piccole cose. Una tazza di caffè al mattino, un sorriso, un tocco delicato. La loro casa nel faro era un mondo a sé, un rifugio dal resto dell'universo. Situato su un promontorio, il faro dominava la baia, testimone silenzioso del passaggio di navi e velieri. Era un luogo fuori dal tempo, dove i giorni erano scanditi dal suono delle onde e dal canto dei gabbiani. Tuttavia, non erano completamente soli in questo angolo remoto del mondo. Avevano degli amici, Jan, un vecchio pescatore che amava fumare la pipa, e sua moglie Margot. Quasi ogni giorno la coppia faceva visita a Laura e Luca, portando con sé notizie, provviste e un pezzo di umanità. Erano un collegamento vitale con il mondo esterno, persone su cui potevano contare. In quella casa Laura sentiva il mondo in un modo che solo chi vive nell'oscurità può comprendere. Ogni mattina, mentre sedeva vicino alla finestra aperta del faro, ascoltava il respiro del mare, sentiva il vento che portava con sé storie di luoghi lontani e tempi dimenticati. La sua mente viaggiava su quelle onde, creando mondi che solo lei poteva vedere. Luca, da parte sua, trovava nella natura selvaggia della Normandia e nel lavoro manuale un rifugio dai propri pensieri. Lavorare nel bosco gli dava un senso di pace, una fuga dalle complessità della vita. Insieme, in quel faro, Laura e Luca avevano trovato un angolo di paradiso, ma anche in paradiso, a volte, si annidano ombre. E alcune di queste stavano per insinuarsi nella loro vita, portando con sé segreti e sospetti che avrebbero messo alla prova il loro amore e la loro esistenza. La storia di Laura e Luca era intrisa di nostalgia per la loro patria, l'Italia. Si erano trasferiti in Normandia per un motivo che andava oltre la ricerca di una nuova vita. La zia Susan, l'ultima parente rimasta a Laura, stava morendo. Susan, che aveva vissuto in Francia per gran parte della sua vita, era diventata un simbolo di famiglia e radici per Laura, un legame con il passato che non voleva lasciare andare. Il faro, situato in un luogo remoto e quasi inaccessibile, era diventata la loro nuova casa. Era un edificio imponente, le cui mura spesse e resistenti avevano resistito a innumerevoli tempeste. Al suo interno ogni stanza raccontava una storia e le scale a chiocciola che portavano in cima offrivano una vista mozzafiato della baia sottostante, un panorama che Laura poteva solo immaginare, ma che Luca descriveva con amore nei minimi dettagli. La loro vita quotidiana era semplice ma soddisfacente. Laura passava le sue giornate scrivendo e ascoltando i suoni del mare, mentre Luca si dedicava al suo lavoro di boscaiolo e alla cura della casa. La sera si riunivano per condividere i pasti e raccontarsi le loro giornate, un rituale che rafforzava il loro legame. Nonostante la distanza fisica dall'Italia, portavano con sé le tradizioni e la cultura del loro paese natale. La cucina del faro era spesso pervasa dal profumo di piatti italiani, con Laura che dirigeva Luca nella preparazione di ricette tradizionali. La loro casa risuonava di musica italiana e spesso parlavano nella loro lingua madre, un dolce richiamo alle radici che non avevano dimenticato. Jan e Margot, i loro vicini e amici, erano diventati parte della loro famiglia allargata in Francia. La coppia anziana, con le loro storie di mare e i consigli sulla vita, avevano colmato un vuoto nel loro cuore. Margot, con il suo calore materno, si prendeva cura di loro come se fossero suoi figli, mentre Jan, con le sue storie di mare e la sua pipa sempre accesa, portava un senso di avventura e saggezza nella loro vita. Ogni visita di Jan e Margot era un evento atteso. Portavano con sé notizie dal villaggio, racconti di pescatori e talvolta freschi prodotti del mare. Per Laura questi momenti erano un collegamento vitale con il mondo esterno, un mondo che poteva solo ascoltare e immaginare. Per Luca rappresentavano una pausa benvenuta dal lavoro solitario nel bosco e dalla responsabilità di prendersi cura del faro. Ma nonostante l'amore e la cura che circondavano la loro vita, l'ombra della malattia di zia Susan era sempre presente. La sua salute stava deteriorando rapidamente e Laura e Luca sapevano che il tempo con lei era prezioso. La loro decisione di trasferirsi in Normandia era stata difficile, ma guardando indietro non avevano rimpianti. Avevano creato un nuovo capitolo della loro vita, un capitolo di amore, cura e sacrificio. Un capitolo che li avrebbe portati attraverso le sfide e le gioie che la vita aveva in serbo per loro. Nelle notti di Normandia, quando il faro proiettava il suo fascio luminoso attraverso la nebbia spessa, Laura avvertiva qualcosa di inquietante. Non erano i suoni abituali del mare o del vento che sfiorava il faro, ma qualcosa di diverso, più sinistro. Movimenti furtivi e passi leggeri, quasi impercettibili, che si avvicinavano alla loro casa. Era come se l'oscurità stessa portasse con sé sussurri e ombre. Laura ne parlò a Luca, ma lui, preso dal suo lavoro e dai suoi pensieri, minimizzava le sue preoccupazioni. «Sono solo i suoni del mare o forse animali selvatici», diceva, cercando di rassicurarla. Tuttavia, nel profondo, Laura sentiva che c'era qualcosa di più. La sua cecità aveva affinato gli altri sensi e poteva percepire quando qualcosa non andava. Le notti diventavano un tormento per lei. Stava sdraiata nel letto accanto a Luca che dormiva tranquillamente e ascoltava. Katie, sempre a suo fianco, sembrava anche lei allerta, le orecchie tese verso i suoni che solo loro due sembravano notare. Una notte, mentre il vento ululava intorno al faro, Laura sentì chiaramente dei passi sulla ghiaia sotto la loro finestra. Non era l'immaginazione, era reale. Il cuore le batteva forte e sentì Katie ringhiare basso, un suono che non aveva mai sentito prima dalla sua solitamente placida compagna. Con cautela svegliò Luca, il cui sonno profondo cedette alla preoccupante urgenza nella voce di Laura. Luca si affacciò alla finestra, scrutando nella notte, ma non vide nulla che potesse giustificare l'allarme. Tornò a letto, cercando di calmare Laura con parole di conforto, ma la tensione tra di loro era palpabile. Laura non era solita essere paranoica o timorosa senza motivo, e Luca lo sapeva. Nei giorni seguenti Laura cercò di ignorare quella sensazione di inquietudine, ma era come un sottile velo che non riusciva a scostare. Parlando con Jan e Margot, non accennò queste sue sensazioni, temendo di sembrare folle o eccessivamente ansiosa. Tuttavia, Jan, con la sua lunga esperienza di vita in mare, notò qualcosa nei modi di Laura e le lanciò sguardi inquisitori. La tensione crebbe quando, una mattina, Laura trovò tracce sulla ghiaia e sotto la loro finestra. Non erano chiare, ma abbastanza definite da confermare che qualcuno o qualcosa era stato lì. Raccontò a Luca di queste scoperte, ma lui continuava a essere scettico, attribuendole a animali erranti o al vento che spostava pietre o rami. Nonostante ciò, Laura non poteva scacciare il pensiero che fossero segni di qualcosa di più minaccioso, un presagio di qualcosa che si nascondeva nelle ombre, in agguato, attendendo il momento giusto per rivelarsi. Questo sentimento di pericolo incombente si insinuò nel loro rifugio, gettando un'ombra silenziosa sul loro faro di Normandia. Le giornate al faro scorrevano, ma l'inquietudine di Laura non accennava a diminuire. Armata della sua determinazione e guidata dalla leale Katie, decise di indagare sugli strani rumori notturni. Luca, seppur scettico, non poté fare a meno di notare il cambiamento nell'atteggiamento di Laura, la sua crescente ossessione per quei suoni misteriosi. Laura iniziò a passare le sue giornate esplorando i dintorni del faro, con Katie al suo fianco. Scandagliava ogni angolo del promontorio, toccando e sentendo ogni roccia, ogni pianta, cercando indizi che potessero spiegarle cosa stesse succedendo. Nonostante la sua cecità, aveva sviluppato un'acuta percezione del suo ambiente e i suoi altri sensi lavoravano in armonia per compensare la vista che le mancava. Un giorno, mentre esplorava il terreno vicino al faro, i suoi sensi la guidarono verso qualcosa di insolito, un piccolo oggetto semisepolto nel terreno. Con le dita delicate, Laura lo liberò dalla terra, sentendone la forma e la consistenza. Era un vecchio pezzo di metallo, corroso dal tempo e dall'acqua salata, ma che ancora conservava tracce di un disegno intricato. Un reperto antico, forse legato alla storia del faro o a qualche naufragio dimenticato. Curiosa di saperne di più, Laura portò il suo ritrovamento a Jan, sperando che la sua esperienza di vecchio lupo di mare potesse darle qualche risposta. Jan ascoltò attentamente mentre Laura descriveva l'oggetto e mentre lo esaminava. Il suo viso si fece pensieroso. Raccontò a Laura di vecchie storie di marinai e contrabbandieri che un tempo avevano frequentato quelle coste, storie di navi che nascondevano tesori e segreti sepolti nelle profondità marine. Queste rivelazioni accesero l'immaginazione di Laura. Cominciò a chiedersi se i rumori e i movimenti che percepiva potessero essere collegati a quelle antiche storie. Forse c'erano segreti nascosti nel faro o nei suoi dintorni, segreti che qualcuno stava cercando di scoprire. Mentre Laura si immergeva in questa nuova avventura, Luca assisteva preoccupato. Vedeva sua moglie sempre più consumata da questa ricerca e iniziava a temere che la sua ossessione potesse portarla in pericolo. Tuttavia, nonostante le sue preoccupazioni, non poteva negare che anche lui fosse incuriosito dalle scoperte di Laura. La tensione tra loro crebbe, ma allo stesso tempo quella stessa tensione li univa in un obiettivo comune: scoprire la verità nascosta dietro le ombre del passato. Era come se il faro, con la sua storia secolare, stesse lentamente svelando i suoi segreti, invitandoli in un mondo di misteri e scoperte che avrebbe potuto cambiare per sempre la loro vita. Con il passare dei giorni, l'ossessione di Laura per i segreti del faro si intensificava. Le sue ricerche la portarono a scoprire vecchie mappe e documenti conservati nella biblioteca del paese, mappe che suggerivano l'esistenza di passaggi nascosti e stanze segrete all'interno del faro stesso. Luca, nonostante il suo scetticismo iniziale, venne gradualmente coinvolto nell'enigma. Insieme iniziarono a esplorare ogni centimetro del faro, toccando pareti e pavimenti alla ricerca di eventuali spazi nascosti. Le loro serate erano ora consumate da discussioni e teorie su ciò che potevano scoprire, un misto di eccitazione e apprensione che li avvolgeva come la nebbia che spesso circondava il loro isolato rifugio. Un pomeriggio, mentre Luca esaminava il sottoscala, le sue dita scoprirono un'insolita fessura. Con un misto di sorpresa e incredulità, trovò un meccanismo nascosto. Dopo alcuni tentativi, una sezione delle pareti si aprì, rivelando una scala stretta e polverosa che conduceva in basso, nel cuore del faro. Armata della sua inarrestabile curiosità e del suo fedele cane Katie, Laura seguì Luca lungo la scala segreta. Scendendo, l'aria si faceva più fredda e umida e il suono del mare sembrava lontano come un ricordo. Arrivarono infine in una piccola stanza, il cui centro era dominato da un antico baule di legno, eroso dal tempo. Lentamente, con mani tremanti, aprirono il baule, rivelando il suo contenuto. Vecchi diari, monete d'argento e strani artefatti che sembravano appartenere a un'epoca lontana. Tra questi oggetti, Laura trovò una mappa ingiallita che mostrava non solo il faro, ma anche alcuni percorsi sotterranei che si estendevano sotto la baia. Mentre esaminavano questi reperti, Laura e Luca iniziavano a comprendere che il faro nascondeva una storia molto più complessa di quanto avessero mai immaginato. Le storie di Jan sui contrabbandieri e tesori nascosti non erano solo leggende, ma parti di una verità dimenticata. La loro scoperta non passò inosservata. Quella notte, i rumori che avevano allarmato Laura divennero più frequenti e vicini. Era chiaro che non erano gli unici a cercare i segreti del faro. Alcuni, forse, erano già a conoscenza di ciò che Laura e Luca avevano appena scoperto e erano determinati a rivendicare per sé il mistero nascosto. Con la consapevolezza che non erano più soli in questa caccia al tesoro, Luca e Laura si trovarono di fronte a una scelta: continuare la loro ricerca a rischio della loro sicurezza o abbandonare il mistero per proteggere la loro vita tranquilla. Ma la curiosità e la necessità di scoprire la verità erano troppo forti e decisero di andare avanti, nonostante il pericolo crescente che ora aleggiava come una minaccia intorno al loro amato faro. Mentre il mistero del faro si infittiva, un altro segreto, ben più personale, stava per essere svelato. Laura, sempre più immersa nelle sue indagini, iniziò a percepire una distanza crescente tra lei e Luca. Non erano solo le ore trascorse l'uno lontano dall'altra a esplorare il faro, ma un mutamento più sottile, un cambio del loro legame che Laura avvertiva con crescente preoccupazione. Una sera, mentre Luca era fuori per una delle sue abituali passeggiate notturne, Laura, guidata da un'intuizione improvvisa, decise di farsi aiutare ad esaminare il telefono del marito. Quello che scoprì la colpì come un pugno allo stomaco. Messaggi amorosi tra Luca e Rosy, la barista del bar locale. La verità era inequivocabile. Luca la stava tradendo. Quando Luca tornò quella sera, Laura lo confrontò con la sua scoperta. L'atmosfera nel faro si caricò di tensione e dolore. Luca, inizialmente sorpreso e imbarazzato, non poté fare altro che ammettere il suo tradimento. Confessò che l'aveva iniziato come una fuga dalla pressione di prendersi cura del faro e della zia malata, ma che poi era diventato qualcosa di più. Laura, pur ferita e tradita, ascoltava con calma. Il suo mondo, già scosso dai misteri del faro, sembrava ora crollare completamente. La fiducia e l'amore che aveva per Luca erano messi a dura prova. Sentiva un misto di rabbia, delusione e incredulità. La sua cecità, che non aveva mai considerato un limite, ora sembrava averle impedito di vedere la verità che si nascondeva proprio accanto a lei. Nelle giornate seguenti il clima tra Laura e Luca era teso e freddo. Luca, pentito e pieno di rimorso, cercava di fare ammenda, ma Laura aveva bisogno di tempo per elaborare il suo dolore e la sua delusione. Nonostante ciò, la scoperta dei segreti del faro continuava a essere un richiamo irresistibile, un compito condiviso che, nonostante tutto, li univa ancora. Nel cuore della notte, mentre il faro proiettava la sua luce nella nebbia, Laura rifletteva della loro situazione. La scoperta del tradimento di Luca aveva lasciato una ferita profonda, ma c'era ancora una parte di lei che credeva nel loro amore e nella possibilità di perdonare e ricostruire. Ma per fare ciò avrebbero dovuto affrontare insieme non solo i segreti nascosti del faro, ma anche quelli sepolti nei loro cuori. Nei giorni successivi, mentre l'eco del tradimento di Luca risuonava ancora tra le pareti del faro, Laura si concentrò con rinnovato fervore sulla mappa e sugli indizi trovati. La loro scoperta di passaggi segreti e stanze nascoste aveva aperto una porta verso un mistero ancora più grande, un enigma che sembrava collegare il faro a una rete di contrabbandieri operante secoli prima. Una sera, mentre esploravano uno dei passaggi indicati sulla mappa, Laura e Luca scoprirono una stanza segreta, celata dietro una parete mobile. All'interno trovarono un antico studio, coperto di polvere e ragnatele, ma straordinariamente conservato. Scaffali pieni di libri ingialliti, strumenti nautici e un grande tavolo al centro coperto di carte e strumenti di navigazione. Sul tavolo, tra gli oggetti, spiccava un diario legato in pelle. Con mano tremante, Laura lo aprì, sfogliando pagine scritte in una calligrafia elegante, ma scolorita dal tempo. Il diario apparteneva a un contrabbandiere che narrava in dettaglio le sue avventure e i suoi viaggi, descrivendo come il faro fosse stato un punto cruciale nelle loro operazioni di contrabbando. Raccontava di tesori nascosti e di accordi segreti, di tempeste affrontate e merci preziose trasportate nel cuore della notte. Mentre leggevano il diario, Laura e Luca si resero conto che la storia del faro era molto più avventurosa e pericolosa di quanto avessero immaginato. Il faro non era solo una guida per i naviganti, ma aveva giocato un ruolo chiave nelle attività illecite di contrabbandieri che avevano attraversato quei mari secoli fa. La scoperta più sorprendente tuttavia giunse quando trovarono un riferimento a un tesoro nascosto, un bottino mai recuperato, sepolto da qualche parte nei dintorni del faro. La mappa del diario suggeriva che il tesoro fosse nascosto in una grotta segreta, accessibile solo durante la bassa marea. Era chiaro ora perché i rumori e i movimenti sospetti si fossero intensificati. Qualcun altro era a conoscenza del segreto del faro e stava cercando di trovare il tesoro prima di loro. La posta in gioco si era improvvisamente alzata, trasformando la loro ricerca da un misterioso passatempo a una pericolosa caccia al tesoro. Laura e Luca, uniti di nuovo da questa scoperta, decisero di cercare il tesoro. Sapevano che dovevano agire velocemente e con cautela, poiché non erano gli unici a cercarlo. La tensione tra loro causata dal tradimento si trasformò in un'alleanza forgiata dalla necessità e dalla comune curiosità. Quella notte, mentre il faro continuava a lanciare il suo fascio di luce attraverso la nebbia, Laura e Luca pianificarono il loro prossimo passo. Il segreto del faro era ora nelle loro mani, un segreto che li avrebbe condotti in un'avventura pericolosa e forse, alla fine, alla redenzione. Oh, Mentre Laura e Luca si avvicinavano alla soluzione del mistero del faro, una passione rinnovata iniziava a riaccendersi tra loro. La ricerca del tesoro, con il suo pericolo e il brivido dell'ignoto, aveva creato un legame più forte, più viscerale. La tensione che si era accumulata tra loro, mista a pericolo e avventura, trasformò le loro notti in espressioni di desiderio e riconnessione. I loro momenti intimi, ora più intensi e passionali, erano un misto di bisogno, perdono e riscoperta reciproca. La scoperta del tradimento di Luca aveva lasciato ferite, ma in modo inaspettato aveva anche aperto la strada a un'intimità più profonda e sincera. Durante la ricerca del tesoro, Laura e Luca si trovarono a confrontarsi con altri cercatori, ombre notturne. Che erano ormai chiaramente criminali determinati a reclamare il tesoro per sé. Una sera, mentre esploravano la grotta segnata sulla mappa, furono sorpresi da un gruppo di uomini. Il confronto fu teso, con Luca che cercava di proteggere Laura, mentre lei, con coraggio inaspettato, si difendeva con determinazione. La lotta che ne seguì fu caotica e pericolosa, con Laura e Luca che lottavano contro avversari che sembravano conoscere bene il terreno. La battaglia si spostò dalla grotta alle rocce esterne, dove il suono del mare amplificava il pericolo della situazione. Nel mezzo di questo caos, una figura familiare emerse dalle ombre. Jan, il vecchio pescatore, insieme a sua moglie Margot, con un intervento tempestivo e inaspettato, aiutarono Laura e Luca a sopraffare i loro avversari. Fu in quel momento che Jan rivelò il suo segreto. Lui e Margot erano ex membri della rete di contrabbandieri che avevano utilizzato il faro molti anni prima. Avevano deciso di aiutare Laura e Luca non solo per amicizia, ma anche per chiudere un capitolo del loro passato. Con l'aiuto di Jan e Margot, Laura e Luca riuscirono a trovare il tesoro, una cassa piena di monete d'oro, gioielli e artefatti storici. Era un bottino oltre ogni immaginazione, ma per Laura e Luca il vero tesoro era la loro relazione rinnovata, rafforzata dalle sfide e dalle prove che avevano affrontato insieme. Tornati al faro, esausti ma trionfanti, si abbandonarono a una notte di passione, celebrando non solo il loro successo, ma anche il loro amore rinnovato. Quella notte il faro non era solo una guida per i naviganti, ma un simbolo del loro amore rinato, una luce che brillava luminosa nella loro vita. La tempesta del tradimento e del pericolo aveva lasciato il posto a un cielo più sereno, un orizzonte di possibilità e di speranza. I giorni seguenti furono un tempo di riflessione e di decisioni. Il tesoro, una volta fonte di mistero e pericolo, divenne simbolo della loro resilienza e rinnovata unione. Decisero di utilizzare parte del tesoro per restaurare il faro, trasformandolo in un faro di cultura e storia. Un luogo dove le persone potevano venire a scoprire la ricca storia di quel tratto di costa. Luca, profondamente pentito per il suo tradimento, si dedicò con nuovo fervore alla loro relazione. Lavorò per riconquistare la fiducia di Laura, mostrando con ogni azione il suo impegno a cambiare e a essere il partner che lei meritava. Laura, da parte sua, trovò la forza di perdonare, capendo che il loro amore, sebbene messo alla prova, era resistito e ora era più forte. La loro vita quotidiana al faro assunse una nuova dimensione. Laura riprese la sua scrittura con rinnovata ispirazione, trasformando le loro avventure scoperte in storie che catturavano l'immaginazione dei suoi lettori. Luca, oltre a prendersi cura del faro, iniziò a organizzare visite guidate, condividendo la storia del faro e dei suoi misteri con visitatori curiosi e appassionati. Yann e Margot divennero visitatori regolari, condividendo storie e ricordi del loro passato avventuroso. La loro presenza aggiunse un ulteriore stato di profondità e autenticità all'esperienza dei visitatori del faro. In questo periodo di rinascita, Laura e Luca scoprirono che la loro storia non era solo una di mistero e avventura, ma anche di perdono, crescita e amore. Ogni giorno era un passo verso una comprensione più profonda, una celebrazione del loro legame rafforzato. Il faro, una volta simbolo di isolamento e mistero, divenne un luogo di incontro e di condivisione, un faro non solo per le navi in mare, ma anche per le anime in cerca di storie, avventure e ispirazione. In quel luogo, Laura e Luca trovarono non solo un tesoro nascosto, ma anche un tesoro ben più prezioso. La verità che, nonostante le tempeste della vita, l'amore e la fiducia possono trionfare e portare a una rinascita luminosa e duratura.
Testo a cura di Michele Pavan, voce narrante, Michele Amico. Pota.tv.it, manifesta la tua unicità.